salutiamo in questa domenica di Pasqua, salutiamo di nuovo tutti di tutto cuore, tutti i fratelli, le sorelle, tutti gli amici nel mondo intero che ascoltano su internet questa meditazione biblica della parola con e tramite il fratello Frank. Ringraziamo per tutti i saluti di benzione da molti fratelli del mondo intero che ci hanno raggiunti. Siamo uniti nell'amore di Dio. Malgrado la pandemia e corona, leggo una parola della scrittura dall'Evangelo di Luca, Luca capitolo 24, dal versetto 1 al versetto 6. Ma il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, essi si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparati e trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro. Ma quando entrarono, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre se ne stavano perplesse di questo, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti. Tutte impaurite, chinarono il viso a terra, ma quelli dissero loro: perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea. Fin qui questa parola preziosa. Il nostro Signore è risorto. Egli ha conquistato la vittoria sopra il peccato, la morte e l'inferno. Egli ha fatto tutto ciò per noi. Egli vive, così ha detto ai suoi discepoli. Egli disse: io vivo, e anche voi vivrete. Che il Signore possa benedirci mediante la sua parola che stiamo per ascoltare, possa fortificare la nostra fede e prepararci per la sua prossima venuta. Anche io voglio salutare tutti di tutto cuore. Quale privilegio che possiamo udire la parola di Dio in questo modo, benché profondamente rattristati che non possiamo radunarci insieme. In tutti gli anni passati c'erano le riunioni il venerdì santo e a Pasqua erano le più importanti riunioni di tutto l'anno, però siamo riconoscenti al Signore che possiamo leggere gli stessi passi biblici e tutto ciò che avremmo detto nelle riunioni lo possiamo dire anche oggi. quale grazia di poter credere così come dice la Scrittura, quale grazia di vivere venerdì santo, sabato e domenica di Pasqua. Il venerdì santo ebbe luogo la crocifissione, il sabato il Signore era nei luoghi inferi della terra e ha annunciato loro ciò che era accaduto sulla croce, e la domenica mattina di buon'ora egli è risorto. Tutti coloro che erano destinati a vita eterna sono risorti con lui e sono apparsi nella città santa. Fratelli e sorelle, la redenzione è una realtà divina e, come abbiamo detto tante volte, la nascita del Redentore, il mistero del Redentore, tutto è realtà divina qui sulla terra. La crocifissione, la risurrezione, l'ascensione, tutto è realtà divina e siamo riconoscenti al Signore che il ritorno di Gesù Cristo sarà una realtà divina assoluta. Tutti coloro che si sono addormentati in Cristo risorgeranno e noi viventi che saremo rimasti saremo mutati e rapiti insieme a loro all'incontro del Signore. Leggeremo ancora due o tre passi biblici che si riferiscono a questo giorno, alla risurrezione del nostro amato Signore e a ciò che avvenne subito dopo. E chiediamo al Signore di rivelarsi a noi come in quel tempo si è rivelato ai Suoi dopo la risurrezione. E come sta scritto in 1 Corinzi, capitolo 15, subito nei primi versetti, fino ai versetti 6 e 7, che il nostro Signore non è apparso soltanto ad alcuni, ma a 500 fratelli in una volta. Voi, cari, ringraziamo il Signore per tutte le riunioni che abbiamo avuto in cui il Signore era presente. E riteniamo che il più grande, il più potente operato di Dio è direttamente davanti a noi e che il Signore si rivelerà quale risorto a cui ogni potestà è stata data nel cielo e sulla terra e porterà a compimento la sua gloriosa opera di redenzione. Però appartiene alla domenica di Pasqua che leggiamo brevemente i passi. Il primo in Matteo, capitolo 28, dal versetto 1 al versetto 9, per favore. Dopo il sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco, si fece un grande terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché egli è risuscitato, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove egli giaceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti, ed ecco vi precede in Galilea, là lo vedrete, e ecco ve l'ho detto. E quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia e corsero ad annunciarlo ai suoi discepoli. Quanto ecco, Gesù si fece loro incontro dicendo: vi saluto. Ed esse, avvicinatesi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. Lodato e glorificato sia il nostro Signore. Fratelli e sorelle, come tutto è stato descritto in modo esatto, ciò che avvenne allora. Ci furono sempre dei testimoni che potevano riferire ad altri ciò che il Signore ha fatto per grazia, e come tutto ha trovato il suo adempimento secondo la Scrittura. Oh, quanto riconoscenti siamo per l'Antico e il Nuovo Testamento. Quanto riconoscenti che nel Nuovo Testamento le profezie dell'Antico Testamento letteralmente, parole per parole, si sono adempiute per grazia. Leggiamo ancora in Marco, capitolo 16, dal versetto 14 fino al versetto 16. Poi apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto dopo la sua risurrezione. E disse loro: andate per tutto il mondo predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Anche per questo siamo riconoscenti di cuore. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, sarà beato. Chi non crede che Dio era in Cristo e riconciliò il mondo con sé, chi non crede questo disprezza Dio e non può mai essere salvato. La fede in Gesù Cristo è la cosa più importante della vita e la vera fede viene poi confermata tramite il battesimo. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato. Dunque, l'ubbidienza appartiene alla fede. Così ringraziamo il Signore per la chiarezza della sua santa parola. Poi leggiamo ancora in Luca, capitolo 24, versetto 25 al versetto 27. Allora Gesù disse loro: «Oh, insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiego loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano». Possiamo leggere ancora Luca 24, dal versetto 38 a 40. Per favore. Ed egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che io. E detto questo, mostro loro le mani e i piedi. Che l'Iddio vivente sia ringraziato. Fratelli e sorelle, la parola di Dio è così preziosa, specialmente quando si tratta del nostro Redentore e di ciò che avvenne in collegamento con la crocifissione, con la risurrezione, con il compito che il Signore ha dato alla sua Chiesa. Oggi ritorniamo all'origine, ritorniamo all'inizio, come se fossimo stati direttamente presenti quanto tutto ciò che leggiamo avviene, non soltanto che è avvenuto, anche nel nostro tempo Dio ha fatto grandi cose. Leggiamo ancora in Luca 24, il versetto 47. Poi disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Ringraziato sia il nostro Signore, mi ripeto, per noi la parola di Dio ha veramente una tale importanza. Tutto ciò che è stato detto e scritto ci è stato rivelato da Dio per grazia. E, cari fratelli e sorelle, ciò che concerne la fede e il battesimo, gli insegnamenti fondamentali della Chiesa neotestamentaria, così dobbiamo semplicemente riconoscere che in tutti i secoli passati, particolarmente dalla Riforma in poi, ci sono stati dei risvegli. Non vogliamo citarli per nome, ma uno dei risvegli era l'esercito della salvezza che ne è uscito. E se pensiamo che il fondatore non è ritornato all'ordine di missione, ma a 1 Corinzi capitolo 1 versetto 17, dove Paolo ha scritto: infatti in Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare. E questo fondatore si è appellato a questo passo biblico e in tutta la sua vita non ha battezzato neanche uno che era diventato credente. Ha semplicemente lasciato valere il battesimo delle chiese, l'aspersione, perché egli ha frainteso un solo passo della Bibbia. Paolo ha viaggiato di luogo in luogo, non poteva fermarsi per consacrare degli anziani o per battezzare. Ha lasciato Timoteo, che doveva consacrare degli anziani, ma come un uomo arriva a ciò, che predica la redenzione eppure rinega il battesimo? E se poi andiamo agli altri, i nomi non dovrebbero essere citati, ma il grande risveglio battista si è appoggiato sul versetto di Atti 2, versetto 38, che il battesimo deve essere fatto e che la promessa vale per coloro che saranno chiamati e che direttamente dopo essere diventati credenti ed essere stati battezzati ricevono lo Spirito Santo. E fino ad oggi e nessuna chiesa battista sulla terra ha avuto luogo un culto in cui sarebbe stato pregato per il battesimo dello Spirito Santo. Hanno semplicemente frainteso il passo biblico, così riceverete il dono dello Spirito Santo. Quindi direttamente con il battesimo ricevono lo Spirito Santo. Punto. Fratelli e sorelle, non potete immaginarvi questo quando leggo la storia della Chiesa e vedo quanta pena hanno preso gli uomini di Dio, eppure non hanno capito le verità fondamentali per mezzo di rivelazione, ma hanno trattato gli argomenti con l'intelletto. E poi, se ancora penso a ciò che ho vissuto a Erzhausen, nella scuola biblica, ho fatto una visita alla scuola biblica e poi sono andato al luogo di iscrizione e là stava sotto il concetto figlio di Dio, era scritto in grassetto Proverbi capitolo 8 versetto 26 e 27. Il Signore mi ebbe con sé al principio dei suoi atti, prima di fare alcuna delle sue opere più antiche. E questo passo biblico si è applicato al Figlio di Dio, che prima è stato creato e poi è nato nell'eternità. Si dovrebbe leggere che più di 20 volte nei Proverbi viene messa in risalto la sapienza e si è frainteso questo passo biblico, dove nel Nuovo Testamento da Matteo 1, versetto 1, fino a Apocalisse 22, avrebbe potuto trovarsi un simile paragone. Fratelli e sorelle, deve essere semplicemente detto, sì, messo in risalto, che non viviamo più nei giorni della riforma e neanche nei risvegli che da allora sono accaduti, neanche nel risveglio pentecostale che è diventato il movimento carismatico e la maggior parte di loro sono diventati milionari e predicano un evangelo di benessere. Prosperità, prosperità. Cosa dobbiamo dire riguardo a tutto ciò? La Sacra Scrittura ci informa in merito. Però adesso vogliamo volgersi verso ciò che il nostro Dio ha fatto nel nostro tempo. Sappiamo non soltanto ciò che avvenne 2000 anni fa, il venerdì santo, il sabato e la domenica di Pasqua. Sappiamo ciò che avvenne dopo, come il Signore stesse per 40 giorni con i Suoi discepoli e parlò con loro del Regno di Dio. E come poi ha detto la promessa, rimanete a Gerusalemme finché siate rivestiti della potenza dall'alto, perché sarete i miei discepoli, i miei testimoni. Erano testimoni del suo soffrire e del suo morire, testimoni che l'hanno visto dopo la sua risurrezione, che hanno mangiato e bevuto con lui. Cari fratelli e sorelle, un testimone deve aver visto e vissuto qualcosa. E così ringraziamo Dio il Signore, che dopo il potente risveglio pentecostale, che dopo il 1906 si è diffuso in modo particolare, e Los Angeles è molto conosciuto per questo, ma anche altri paesi e città hanno potuto riferire ciò che Dio ha fatto anche da noi in Germania. Che il Signore sia ringraziato per questo. Però ora andiamo a questo potente punto. Cosa ci aiuterebbe se sapessimo ciò che il Signore ha fatto in quel tempo, che ha aperto ai Suoi discepoli la comprensione per le Scritture? Se Egli non potesse aprire la tua e la mia comprensione per la Scrittura, siamo riuniti con Lui nel Suo nome? Egli è in mezzo a noi? Può Egli parlare con noi tramite Mosè, i profeti e i salmi sull'adempimento delle profezie della Sacra Scrittura? Nelle nostre riunioni, nei nostri culti, il nostro Signore è in mezzo a noi e ci rivela la parola di cui si tratta oggi. Quale conclusione che vale per la Chiesa neotestamentaria? E, fratelli e sorelle, dobbiamo venire al nostro tempo. Ringraziamo Dio e il Signore per la promessa che ha dato nell'Antico Testamento, che ha confermato nel Nuovo, che Elia sarebbe venuto e avrebbe ristabilito ogni cosa. Matteo 17, versetto 11. Nell'Antico Testamento sta scritto: ecco, io vi mando il profeta Elia. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e poi il cuore dei figli verso i padri. Con quale chiarezza il fratello Branham ha parlato in merito, ha indicato Luca 1, versetto 16 e versetto 17, tramite il mistero di Giovanni Battista, i padri dell'Antico Testamento sono stati condotti alla fede dei figli del Nuovo Testamento. Luca 16, versetto 16. Il regno di Dio viene ora predicato e Giovanni ha gettato il ponte dall'Antico al Nuovo Testamento e poi Il secondo adempimento a riportare il cuore dei figli di Dio alla fede dei padri dell'Antico Testamento. C'è oggi soltanto un unico messaggio divino di salvezza e consiste in questo, che tutte le dottrine bibliche che sono state praticate e insegnate nella Chiesa primitiva siano nuovamente messe sul candelabro affinché la vera Chiesa di Gesù Cristo esca da tutte le tradizioni, da tutte le eresie, dall'intera prigionia babilonica che sia condotta fuori e che sia di nuovo introdotta nella santa parola di Dio. Questo è stato il ministero del fratello Branham. Dio l'ha mandato per uno scopo chiaro, cioè di portare l'ultimo messaggio, e il primo e l'ultimo devono concordare. La prima dottrina riguardo alla Deità deve concordare con l'ultima. Il primo battesimo nel cristianesimo primitivo, nella prima predicazione, negli Atti degli Apostoli, capitolo 2, alla fondazione della Chiesa neotestamentaria, deve concordare al 100% con il battesimo che noi predichiamo oggi. Tutto, e lo ripeto, che sia la Deità, il battesimo, la Santa Cena, tutte le dottrine bibliche sono state restaurate al 100%. Ognuna è stata messa al posto giusto, nel giusto contesto. Possiamo citare alcune date. L'11 giugno 1933 era un giorno particolare che spesso abbiamo menzionato, quando il fratello Branham aveva il primo battesimo nel fiume Ohio. E poi la nuvola soprannaturale scese con un potente rumoreggiare e poi la voce risuonò, come Giovanni il Battista è stato mandato prima della prima venuta di Cristo, così tu sarai mandato con un messaggio prima della seconda venuta di Cristo. Il fratello Branham ha avuto altre esperienze soprannaturali, che sia il 7 maggio 1946, quando scese l'angelo del Signore nella luce soprannaturale che riempì la stanza. Il fratello Branham era seduto là, aveva la Bibbia davanti a sé, saltò su e ovviamente era sorpreso, e le prime parole dell'angelo erano: non temere, sono stato mandato da te, dalla presenza di Dio, per darti il compito. Come a Mosè furono dati due segni, così ti saranno dati due segni. E se non crederanno al primo, crederanno al secondo. Abbiamo parlato, abbiamo scritto in merito che questo uomo di Dio aveva realmente delle esperienze con il Signore risolto. E ringraziamo di cuore il Signore che siamo stati portati in collegamento con questo ministero. Un'altra data, il 20 gennaio 1950, quando il fratello Branham parlava davanti a 8.000 persone nell'Houston Colosseum e poi veniva condotto un dibattito e dei giornalisti, dei reporter erano presenti. Un predicatore battista venne sul podio e negava il dono di guarigione che il fratello Branham aveva ricevuto dal Signore e disse che oggi non c'è più. Il tempo degli apostoli è terminato. E quando il dibattito stava per terminare, il fratello Branham è stato chiamato a venire sul podio. E sapete cosa là avvenne? Le seguenti parole vennero sulle sue labbra. Cari amici, cari fratelli e sorelle in Cristo, io sono qui perché ho una chiamata divina. Io sono qui perché ho un compito che ho ricevuto da Dio, cioè di portare il messaggio. E i fotografi scattarono le loro fotografie ed ecco la colonna di fuoco scese. Voi tutti conoscete la fotografia con la colonna di fuoco sopra il capo del fratello Branham. Quanto lui disse che non sono qui per rendere testimonianza a me stesso. Colui che mi ha mandato renderà testimonianza. E proprio in quel momento apparve la gloria soprannaturale e gloriosa di Dio. Fratelli e sorelle, possiamo andare di una data all'altra, da un'esperienza all'altra, da un evento all'altro. Dio, il Signore, ha semplicemente preso cura affinché dopo la dipartita del fratello Branham che il messaggio divino potesse essere portato in tutto il mondo. E, fratelli e sorelle, mi è difficile dire questo ancora una volta, ma voi tutti avete sì sentito ciò che avvenne da noi nella comunità alla fine degli anni 70, che la chiamata, che il mandato è stato messo in dubbio, che è stato messo in dubbio veramente con la formulazione il Signore gli ha veramente parlato, ha veramente udito la voce del Signore il 2 aprile 1962. Mi fa male e mi dispiace per tutti coloro che hanno dato ascolto al nemico, ma è realmente andato così avanti che non vorrei neanche menzionarlo. In ogni caso, si è fatto scherno della chiamata e si è scritto tutto un esposto ancora sull'esperienza con la mietitreba, con il titolo documento sulla mietitreba, mi hanno designato quale anticristo e così via e così via. Molti hanno sentito parlare che la Chiesa locale non ha superato la più difficile prova e che Satana aveva provato di distruggere tutto e il mistero che Dio aveva dato di renderlo non degno di fede. Ma ringraziato sia l'Iddio vivente, guardiamo indietro ai più di 40 anni passati e possiamo confermare che il Signore ha condotto, ha parlato in modo meraviglioso. Io penso alle gloriose esperienze e anche all'esperienza a Varna, in Bulgaria, allora che sono stato guidato nel paradiso e all'entrata alla mia sinistra stava il coro maschile e ha cantato il Salmo 34. Se guardo indietro a tutte le esperienze gloriose che io ho fatto, anche a quella con la mietitreppia, potete vedere quante volte il fratello Branham ha parlato di mietitreppia e tutti sanno che nel tempo recente una mietitreppia svolge un compito completo. Trebbia e seleziona il grano per sé e la pula per sé. Tutto ciò in un attimo, in una volta, non in due diverse volte, ma tutto in una sola volta. E fratelli e sorelle, lo dico davanti a Dio il Signore, divento oscuro e il timore mi afferrò, quanto strava tutto per finire. Allorché il Signore disse, mio servitore, sali sulla mietitreppia, è destinata a te, e fa il raccolto. E cosa può fare un fratello Frank che il fedele Signore ha dato tanta grazia e probabilmente non ha trovato un altro e poi mi ha parlato personalmente e mi ha dato il compito. E fratelli e sorelle, ora viviamo in un tempo di attesa. Il grano è stramaturo, è stato seminato, il sole della giustizia brilla. Non fermatevi a ciò che avviene esteriormente sulla terra. No, siamo nella presenza di Dio e ogni cosa arriva a maturità e io vi dico che quanto ho visto questo enorme campo di grano stramaturo, le spighe erano già curve verso sotto e non c'era né spine né malerba nel campo di grano. Ciò l'ho notato subito. E poi venne il momento in cui io ho detto, oh Signore, è troppo tardi, non posso mettere al riparo la raccolta. E in quel momento si aprì un varco nello strato di nuvole e se il sole brillasse 7 volte più forte sul campo di grano e poi la raccolta è stata fatta. Dio il Signore ha preso cura di tutte le cose. E particolarmente per coloro che passano accanto alla chiamata divina, perfino per coloro che si beffano in merito, che dolore viene arrecato al Signore, che la sua decisione viene derisa e viene presentata come non fosse mai accaduta. Però il Signore è fedele e verace. In tutti questi anni mi ha accordato la grazia di essere afflitto riguardo a tutti coloro che si sono resi così colpevoli, eppure Dio ha benedetto i veri credenti. Ci sono semplicemente due gruppi, le vergini stolte e le vergini avvedute, e che io possa dire questo con umiltà. Tutte le vergini avvedute non cadranno in questa azione di diffamazione, malgrado tutte le circostanze rispetteranno la chiamata e il mandato divino e avranno fiducia nel Signore che Egli farà ogni cosa bene. E ora arriviamo al punto. Sapete, sta scritto in Matteo 24, versetto 45, qual è mai il servitore fedele e prudente? Qui c'è una domanda, chi è? E fratelli e sorelle, se noi ritorniamo al principio, Giovanni il Battista sapeva proprio esattamente chi egli era secondo la parola di Dio. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via al Signore. Egli l'ha detto apertamente in Giovanni capitolo 1, versetto 23. Il fratello Branham poteva dire chiaramente e apertamente che nel suo ministero la promessa di Elia ha trovato il suo adempimento e che egli ha adempiuto il suo compito. Oggi non abbiamo più bisogno di domandare chi è l'Elia che doveva apparire prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Sappiamo proprio esattamente chi era colui che ha portato il messaggio divino che ci ha ricondotti a Dio. Esattamente così deve anche essere detto che è piaciuto al Signore. Questa data l'ho scritta esattamente quando il Signore a Edmonton mi gridò le parole, mio servitore, secondo Matteo 24, versetti da 45 a 47, io ti ho destinato a distribuire il cibo a suo tempo. Ciò è vero come Dio vive. In tutti gli anni l'ho fatto, malgrado lo scherno, la più terribile calunnia che è andata fino all'accusa di essere adultero, omosessuale e anticristo, fino a seduttore della sposa, tutto ciò che è stato detto e diffuso. E malgrado tutto ci sono le vergini avvedute che non sono cadute in questa azione di calunnia di Satana, ma che hanno vissuto ciò che Dio ha fatto nei più di 40 anni passati. Per questo siamo riconoscenti a Dio il Signore. Ora ancora la domanda: chi è avveduto, chi è stolto, chi crede Dio e chi crede ciò che Satana ha dato a Eva? Quale dubbio? Dio ha veramente detto? Dio gli ha veramente parlato? Tutti coloro che sono caduti vittime di questa bugia satanica lo ripiangeranno per tutta l'eternità, e tutti coloro che hanno creduto ciò che Dio ha fatto per grazia in questi più di 55 anni dal 1966, ne siamo riconoscenti al Signore. Per dire ancora questo, siamo arrivati al 1, al 2, al 3 aprile e 4 aprile. Lasciatemi dire ancora questo, quale testimonianza. Il 10 aprile 1966 i miei occhi hanno visto il fratello Branham nella bara. Sono andato al cimitero e all'obitorio. Sono salito i gradini di legno e ho visto il fratello Branham nella bara. Il 10 aprile 1966, l'11 aprile aveva luogo il seppellimento, ma, e qui viene il ma, sono stato salutato con le parole: siamo qui per la risurrezione, siamo qui, oggi è Pasqua, Pasqua è risurrezione, e aspettiamo la risurrezione del profeta. Per più di 2 ore hanno cantato, sol abbi fede, sol abbi fede, e sulle ali di una colomba bianca. Io ho soltanto pianto, non ho cantato con loro. Durante il seppellimento ho soltanto pianto. Per me il mondo spirituale era crollato. Il profeta non c'era più e ora doveva essere seppellito. Ma fratelli e sorelle, io vi dico una cosa: dopo il seppellimento sono ritornato nella mia camera dell'albergo. Proprio prima di sedermi, la pace di Dio venne su di me in modo palpabile, palpabile, e nel mio cuore una voce mi parlò: ora il tuo tempo è venuto di andare in città di paese in paese e di portare il messaggio divino. E esattamente questo ho fatto per grazia, secondo il mandato, secondo la chiamata e secondo l'incarico. Oggi posso dire con un cuore sincero, Signore, lascia andare il tuo servo in pace, perché i miei occhi hanno visto l'adempimento di ciò che tu hai promesso. E noi tutti sappiamo che il Signore ha promesso che l'Evangelo del Regno sarà predicato a tutti i popoli, quale testimonianza, e poi verrà la fine. E esattamente così abbiamo la promessa che l'ultimo messaggio sarà stato annunciato in tutto il mondo, e ciò è accaduto per la grazia di Dio, e siamo riconoscenti al Signore di tutto cuore per questo, che questa osservazione mi sia ancora permessa per coloro che pretendono che il fatto Branham abbia portato il messaggio in tutto il mondo. Nel tempo del fatto Branham, il più grande uomo di Dio ha predicato in esattamente 12 paesi del mondo e ha messo i suoi piedi su esattamente 15 paesi durante i suoi viaggi, e ovunque erano delle riunioni di evangelizzazione che il fatto Branham ha tenuto in altri paesi. Neanche una volta ha parlato in Finlandia, in Germania, in Svizzera, in India, nell'Africa del Sud e dovunque egli sia stato. Neanche una volta ha parlato della fine dei tempi, del messaggio del battesimo della Deità, ha tenuto soltanto delle riunioni di evangelizzazione con il dono di guarigione, ma dalla sua dipartita l'intero piano di salvezza di Dio è stato annunciato, e lo dico nel nome del Signore, non verrà un secondo messaggero, non ci sarà più un secondo messaggio, questo è l'ultimo messaggio, l'ultima chiamata, voi popolo mio, uscite di mezzo a loro, separatevene, non toccate nulla di mondo. Per favore, diletti fratelli e sorelle, appartenete alle vergini avvedute che ora riempiono di nuovo le loro lampade e che accettano e ricevono ogni rivelazione che Dio ha dato. A Lui, il fedele Signore, sia l'onore per Pasqua, sia l'onore che c'è stato un venerdì santo, e anche per il sabato che è disceso nelle parti più basse della terra e ha predicato ai perduti, e che poi ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ogni cosa è accaduta secondo la scrittura, e ora tutto accade secondo la sacra scrittura. Dio ha mandato il suo servo e profeta William Branham. Abbiamo accettato il messaggio e l'abbiamo annunciato nel mondo intero, e che alla fine anche questo sia messo in risalto. Non ho dato i saluti, tutti salutano da tutta l'Europa, da tutti i paesi, da tutto il mondo, tutti i fratelli che annunciano la parola salutano di cuore. Dunque, tramite la grazia di Dio, siamo stati condotti fino a qui. E possiamo dire, anche se io non conosco la via, tu la conosci sicuramente, il tuo piano è già terminato ed è pronto. Che al nostro Dio sia l'onore. Egli ha dato la promessa di essere con noi ogni giorno fino alla fine del mondo. Egli ha dato la promessa che noi al suo ritorno saremo senza macchia, senza ruga, lavati nel sangue dell'agnello, purificati nella parola di Dio, santificati tramite la parola, tramite il sangue, alla presenza dell'Iddio vivente. Il Signore ha un'assemblea di primogeniti e, fratelli e sorelle, state fermi, rimanete fedeli, avrà valso la pena anche in questo tempo di prova di rimanere fedele e supponiamo che il Signore ci darà ancora delle riunioni in cui la sua potenza in modo potente sarà manifestata e il Signore stesso potrà a compimento la sua opera di redenzione come ha portato a termine la sua opera di creazione. Che il nostro Dio sia portato a Lui l'onore, la lode per tutta l'eternità. Nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Amen.
Noch gibt es viel Herzen, die es nicht verstehen, warum wir so froh können sein. Wir freuen uns, dass bald wir den Herrn werden sehen, in göttlichem Glanze und Schein. Das macht das so froh, ich kann sein. Das macht das so froh, ich kann sein. Es kommt ja mein Heiland und holet mich heim. Das macht das so froh, ich kann sein. Wir singen mit Freuden den Jubelgesang, wenn manchen es auch nicht gefällt. Der Heilige Geist wirkt den Sang und den Klang, er hat uns zum Loben bestellt. Das macht das so froh, ich kann sein. Das macht das so froh, ich kann sein. Es kommt ja mein Heiland und holet mich heim. Das macht das so froh, ich kann sein. Auch in neuen Zungen, in himmlischem Chor, singt Gottes Volk durch Gottes Geist die Lieder vom Siege des Lammes empor, dadurch es den Heiland hochpreist. Das macht das so froh, ich kann sein. Das macht das so froh, ich kann sein. Es kommt ja mein Heiland und holet mich heim. Das macht das so froh. bald führst du Israel, den männlichen Sohn. Das lässt uns im Himmel schon sein. Das macht, dass so froh ich kann sein. Das macht, dass so froh ich kann sein. Es kommt ja mein Heiland und holet mich heim. Das macht, dass so froh ich kann sein. Das macht, dass so froh ich kann sein. Das macht, dass so froh ich kann sein. Es kommt ja mein Heiland und holet mich heim. Das macht, dass so froh ich